Alleluia.
Vedi quando non metti amore, eh? Quando non metti amore, che succede?
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Carissimi, stiamo vivendo questa esperienza speciale, che è quella, come dicevamo più volte già, il mistero della Pasqua, dove si mettono insieme due elementi: la liberazione e la comunione. Domenica scorsa, che era il giorno di Pasqua, la prima domenica di Pasqua, abbiamo visto come il dono che abbiamo ricevuto era rinascere nella luce del Signore risorto. Perché per entrare in questo mistero devi, vi ricordate Gesù che parla a Nicodemo, nascere di nuovo. Non basta che tu dici: vabbè, finora ho fatto così, adesso faccio così. Finora ero così e adesso cerco di cambiare. Non funziona. Si entra nell'esperienza della Pasqua se rinasci. Cioè, se butti via e cominci da capo. E quello che noi abbiamo celebrato nella notte di Pasqua era proprio questa esperienza, l'esperienza battesimale, dove tu ti spogli, entri dentro l'acqua che è Cristo ed esci con la veste bianca. E quando si battezza si dice: muori per rinascere. Ecco, questa esperienza che noi abbiamo celebrato, abbiamo ricevuto in dono domenica scorsa, oggi fa un passo in avanti e diventa, nella seconda domenica di Pasqua, vivere il mistero pasquale come testimoni della risurrezione. Sei nato di nuovo, ora devi far vedere questa nascita nuova in che cosa consiste. Che cosa succede? Come avviene la nostra testimonianza? Dove noi, nati di nuovo grazie a Cristo, possiamo diventare testimoni. Avete sentito oggi la parola di Dio come insiste su una esperienza ben precisa. Cioè tu diventi testimone intanto in quanto sei capace di stare insieme con gli altri nell'assemblea dei fratelli e delle sorelle. Non si celebra il mistero della Pasqua se non si vive questa esperienza di comunione. Come avviene questa comunione che oggi il Signore ci sta mettendo davanti perché ce la vuole far vivere fino in fondo? Se andate nel Vangelo di oggi, vedete com'era la comunione che c'era tra i discepoli. Chiusi dentro, per paura e pieni delle chiacchiere che gli altri facevano. Come nasce la comunione tra di loro? Le porte sono chiuse, la paura è grande, ognuno ha i propri problemi, i discepoli di Emmaus che ritornano e raccontano i loro problemi e via dicendo. Come si fa l'esperienza del mistero pasquale? Gesù entra a porte chiuse e ripete continuamente una parola: pace a voi. Che vuol dire questa parola? Se voi state in casa con i vostri figli e vedete che uno guarda il telefonino, l'altro telefona alla sua bella, quell'altro fa gli affari suoi e di là, e voi entrate in casa e volete far comunione tra di loro, che dite?
Allora che vogliamo fare?
Ecco, vedete, non dite pace a voi, subito aggredite. Gesù non aggredisce in questa situazione, ma dice semplicemente: accettatevi così come siete. La pace. E vediamo il mondo in cui viviamo, dove de pace manco la puzza, manco l'odore. Dove sta il problema di fondo? Perché manca la pace? Papa Francesco è molto chiaro: perché non si accettano le differenze? La pace che il Signore vuole realizzare, grazie allo Spirito che Lui dà, e lo sentiremo subito dopo, è mettere insieme le differenze. Questa è la pace. Non è essere tutti uguali, il pensare tutti come dico io, o fare come dico io perché sennò io non mi faccio più vedere per una settimana. Non è questa la pace. La pace è accettiamoci come siamo, rispettando le differenze. Tu la pensi così, tu la pensi in quest'altro modo. Troviamo il modo di stare insieme. E qual è il modo di stare insieme? L'avete sentito come Gesù lo dà. Ricevete lo Spirito Santo e cominciate, se volete fare unità nelle differenze, a perdonarvi. La pace è fare comunione nelle differenze e può nascere tra di noi solo se guidati dallo Spirito ci perdoniamo. A chi perdonerete sarà perdonato e nascerà questa esperienza di pace. A chi non perdonerete, continuerete a stare uno contro l'altro armato. C'è una lucertola qua che dice, io dove me metto? E l'accettiamo com'è. Fa parte della vita. Forse non la pensa come noi perché avrà qualche altro desiderio che noi non abbiamo, ma è questa la comunione. Accettare le differenze grazie allo Spirito che ci porta al perdono. Ma basta questo per fare comunione? No. C'è un altro elemento, perché è il problema che abbiamo tutti, ma se io perdono e l'altro non perdona, come la mettiamo? E qui c'è l'esperienza di Tommaso. Dove sta il problema di Tommaso? Non crede a Cristo o non crede a quello che dicono gli altri? Non è che lui ce l'abbia con Cristo, è che qualcuno gli ha detto: guarda che noi l'abbiamo visto, guarda che si può stare in pace anche nelle differenze, fidati di noi, non c'è famiglia, non c'è comunione. Se non c'è questa fiducia reciproca l'uno nell'altro. E perché ci deve essere questa fiducia reciproca? Nella seconda lettura c'è un'espressione molto forte. Dice, se noi siamo nati tutti dallo stesso Dio e abbiamo un rapporto con Dio perché Lui è padre mio, tuo e dell'altro, se noi non viviamo questo tipo di esperienza, di fratellanza, noi non riusciamo a perdonarci e a lasciarci guidare dallo Spirito. E qui voglio leggere una cosa meravigliosa che ci ha lasciato Giovanni Paolo II, è uno degli ultimi scritti prima di andarsene. Sapete che Giovanni Paolo II ha vissuto un'esperienza a livello mondiale molto forte, sappiamo tutti qual è stata la sua storia, e dice, quand'è che noi davvero siamo in comunione gli uni con gli altri e formiamo una famiglia? E guardate che cosa dice. Si è famiglia, ah, dice si è famiglia quando innanzitutto abbiamo uno sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Si è famiglia e si è testimoni di risurrezione quando noi, come ci ha detto la seconda lettura, partiamo da Dio che ci ha fatto fratelli. Poi dice, si è famiglia quando c'è la capacità di sentire l'altro nell'unità profonda del corpo mistico, dunque come uno che mi appartiene, per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri, prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirne capacità una vera e profonda amicizia. quindi si forma famiglia quando vediamo l'altro come uno che mi appartiene. Ma attenzione, non mi appartiene, dice, come il padre padrone, cioè mi appartieni, basta che fai quello che dico io. No, dice, come uno che mi appartiene per condividere le sue gioie, le sue sofferenze, i suoi desideri, i suoi bisogni, e parti da un'amicizia, diventa prima di tutto amico di quella persona. Ti appartiene e diventa amico. Poi dice ancora, quando è che si è famiglia? Quando riesci a vedere nell'altro soprattutto ciò che c'è di positivo, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio, un dono per te oltre che per lui. La positività è nel vedere quella luce e quel dono che quella persona porta, e tener presente che quel dono non è solo il suo dono e se lo tiene, no, è il suo dono, ma è un dono anche per me. Capite che qui si tratta proprio di un cambiamento totale di mentalità. Ecco perché serve lo spirito per essere famiglia, ecco perché serve il perdono per essere famiglia. E poi dice ancora che si è famiglia quando si fa spazio all'altro portando i pesi l'uno dell'altro. Quindi non la ditta Poggini. Io porto il tuo peso, però tu porti il mio, se no non si è famiglia. Noi invece siamo abituati a famiglie in cui tu fai tutto e io faccio niente. Non è così che si fa famiglia. La famiglia si fa se tu porti il mio peso e io porto il tuo peso. E ancora? Si è famiglia quando non ci facciamo illusioni. Dice, si è famiglia quando la smettiamo di fare le farse nel nostro stare insieme. Quando tiriamo su maschere di comunione più che vie di espressione e di crescita. Penso che lo conosciamo tutti, no? Ci stiamo insieme perché così mi puoi dare una mano. È una farsa, è una menzogna. Si è famiglia quando nel darsi una mano si cresce insieme verso un'unica meta, e l'unica meta è quella del bene comune, non il vantaggio mio, non il vantaggio tuo, ma insieme per il bene del mondo. Sarebbe qui da fare un proclama che Giovanni Paolo II ha buttato lì, ma che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano, perché altrimenti continuiamo a prenderci in giro. Prima qualcuno mi diceva, sì, ma nel mondo di oggi come si fa ad essere fratelli? Come si fa ad essere famiglia? Cominciamo da qua. Comincia a renderti conto che Dio è il creatore tuo e suo. comincia a guardare l'altro come uno che ti appartiene. Comincia a guardare ai desideri dell'altro, a prenderti cura dell'altro e comincia a dargli amicizia prima di tutto. E l'amicizia, guardate che è un valore molto più grande, perché noi non cominciamo mai dalla amicizia. C'è uno che ha fame e cosa gli diamo? Da mangiare. Vi ricordate Papa Francesco che cosa ci ha detto più volte? Quando vedi un poveraccio per strada che ti chiede l'elemosina, non fargli l'elemosina, stringigli la mano. È più comodo fare l'elemosina, ma stringigli la mano. Poi la mano che gli hai stretto te puzza per una settimana. O comunque, se poi è un uomo forte, come spesso rincontri, ti fa male la mano per la settimana da quanto te la stringi. Ma si comincia dall'amicizia, non si comincia dal dare. E questo è il problema che abbiamo anche con i nostri figli o con le persone con cui noi ci frequentiamo. Comincia dal dire: Dio è il nostro Padre. Comincia dal vivere questa fraternità nell'amicizia, poi comincia a vedere il positivo nell'altro, che è il suo dono, ma è anche il mio dono. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice: noi siamo un corpo, il corpo di Cristo, ma un corpo di che cosa è fatto? Di varie parti. E il piede non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Perché se i miei piedi dicessero alle mani: non abbiamo bisogno di te, io non camminerei, perché la mia forza è nelle mani, è nei bastoni. Però continuiamo a tenere separazione. Però tutto questo come va vissuto? Non nella ditta Poggini, ma nel camminare insieme verso un obiettivo che è il bene di tutti. Dice: attenzione alle maschere di comunione più che alle vie di espressione e di crescita. È il numero 43 della Novo Millennio in Eunte, quindi se qualcuno poi vuole andare a rivederselo, se lo riveda. Ma solo se partiamo da questo, allora capiamo quello che abbiamo letto nella prima lettura. Ve lo ricordate? La moltitudine di coloro che erano divenuti credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Noi ci crediamo in quel tipo di esperienza, dire: ma io come faccio? L'esperienza è quella che Giovanni Paolo II ci ha tradotto nella nostra situazione. Puoi essere un fratello e una sorella che riconosce il bene dell'altro, che parte dall'amicizia e che cammina insieme, non perché stiamo bene noi insieme, ma per il bene degli altri. E guardate che questo ultimo passo è un passo molto duro, al cui anch'io ci sono caduto. Nell'esperienza che stiamo facendo della Cappella della Parola di Dio, ora che la cappella è occupata, per cui ci mettiamo fuori, la prima tentazione che mi è venuta: ma perché non ci mettiamo in una sala a parte? Stiamo più tranquilli e leggiamo la parola di Dio tra di noi. E subito c'è stata un'alzata di mano contro. Lei, lui, l'altro, hanno detto: che voi fate? No, noi stiamo qui. Perché mentre noi leggiamo la parola di Dio, le persone che passano devono avere anche loro la possibilità di leggerla. E mi hanno fregato in pieno. Però devo riconoscere, così si fa. Non si vive la comunione, l'esperienza del mistero pasquale, ah, nel mio gruppo io sto bene lì, no, insieme per il bene degli altri. Questa è la famiglia di chi vuole testimoniare la risurrezione. Mi spiego o non mi spiego? Ce la facciamo? Preghiamo per questo e rompiamoci le scatole per questo. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore.